Introduzione al canto gregoriano, un programma a cura di Giacomo Baroffio.
Un cordiale benvenuto all'ascolto da parte di Giacomo Baroffio. In questi incontri vogliamo parlare e conoscere un poco il canto gregoriano che si è affermato nella storia della Chiesa e della cultura occidentale prima e poi di tutto il mondo, non solo come melodia del passato, ma soprattutto come canto liturgico nel presente. Nell'oggi in cui il mistero cristiano si realizza, si ripresenta, diventa cioè parte integrante della vita attuale. E proprio in questa prospettiva possiamo comprendere il fatto essenziale che riguarda il canto gregoriano. Come dice il termine canto, certamente l'espressione con cui si comunica questa realtà è musicale. Si tratta di melodie, di musiche. Ma l'essenza profonda del canto gregoriano non è la musica, è la preghiera. Ed è la preghiera di sempre, ancorata alla parola di Dio, che diventa la porta d'ingresso in un mondo di esperienze spirituali che altrove non sarebbero accessibili. Il canto gregoriano nasce da una lunga frequentazione con la parola di Dio già all'interno della tradizione ebraica, per cui abbiamo una situazione molto curiosa. Nel momento in cui la Chiesa cristiana compie i primi passi, nasce nella prima Pentecoste, la tradizione liturgica, e in particolare il canto, non ha un anno, due anni, tre anni, ma la nascita della Chiesa, l'esperienza musicale nella liturgia, conta almeno 2000 anni. Perché le primitive comunità cristiane erano formate all'inizio esclusivamente e poi in modo decrescente erano formate da membri delle comunità ebraiche. Membri di una tradizione che derivava da un'antica frequentazione con la parola di Dio, che è rimasta anche nella Chiesa il punto fermo di riferimento. In una duplice prospettiva che caratterizza ancora oggi il canto, i cantori e l'universo liturgico della Chiesa cristiana. Cominciamo dalla figura del cantore, una figura che a volte nella storia presenta dei tratti non molto trasparenti. A volte la vita del cantore è opaca. Ne sapeva qualche cosa Papa San Gregorio Magno, che proprio nell'anno 595, qui a Roma, in una sinodo diocesana, ha stigmatizzato l'atteggiamento dei diaconi, i quali erano sì anche cantori, ma i diaconi come funzione primaria avevano l'amministrazione dei beni della Chiesa per andare incontro alle esigenze dei poveri, di coloro che vivevano nella precarietà, che avevano bisogno di beneficenza, solidarietà. Ecco, in quel periodo alcuni diaconi dimenticavano questa funzione solidale, ma si vantavano della propria voce. Vivevano un complesso, potremmo dire, da prima donna. E questo è sempre una situazione che può colpire il cantore nel momento in cui non si mette a servizio della parola, ma si serve della parola per poter affermare la propria maestria, la propria tecnica vocale, nel voler imporre se stesso al posto della parola. E a questo proposito, la situazione che attraversa i secoli nella vita dei cantori non si limita soltanto a coloro che professano il ministero cantoriale in ambito cristiano, ma è una situazione che attraversa un po' tutte le religioni, il cristianesimo, l'ebraismo e le altre grandi religioni. Per questo il cantore deve essere molto attento, perché non è cantore in quanto ha una voce bella, melodiosa, armonica, in quanto possiede una tecnica vocale, ma è cantore perché ha una missione da compiere. E la missione è una missione profetica, di mediazione della parola. E il canto diventa il momento culmine di questa esperienza, che il cantore vive prima di tutto non cantando, ma mettendosi in ascolto della parola. Ecco, il canto gregoriano in primo luogo è l'accoglienza della parola di Dio, quella parola che è stata cesellata dai poeti, dai musici, affinché potesse sconfiggere le resistenze interiori che si mettono sempre in guardia di fronte a Dio, perché la parola di Dio suscita sempre sconquasso interiore. Basta pensare a Mosè, a Isaia, alla Vergine Maria. Se uno sente veramente Dio che parla, che interpella, rimane sconquassato interiormente. Sente tutta la propria povertà, i propri limiti. Invoca la misericordia di Dio perché avverte come il fluire del canto è semplicemente un balbettare, come faceva Mosè. Uno avverte come tutta la vita non sia all'altezza della missione, ha bisogno di essere purificata. E il cantore allora invoca con Isaia l'angelo che con carboni ardenti possa purificare labbra, cuore, mente. Ecco, il canto gregoriano prende vita in questo accogliere la parola. La parola di Dio viene ruminata, viene girata e rigirata nel cuore, come i Vangeli dicono abbia fatto Maria Santissima, ed è la stessa esperienza che il cantore poco per volta sviluppa nella propria vita, traducendo quella parola prima comunicata nel semplice parlare, poi fissata nello scritto. Ecco, questa parola poco per volta viene tradotta nel linguaggio del canto. Ed allora il cantore assume in primo luogo una funzione profetica, accoglie la parola per farla rimbalzare nel cuore dell'assemblea liturgica, di coloro che attendono la parola di Dio, di coloro che sono assetati del volto di Dio, che cercano di entrare nel cuore di Dio. E come diceva Papa San Gregorio, attraverso la parola Dio scrive una lettera ai propri figli e apre il proprio cuore, perché non solo ci chiamiamo, ma siamo realmente figli suoi. Ed allora ecco che il cammino della parola nella vita del cantore da accoglienza diventa proposta. L'esperienza che il cantore fa nella ruminazione della parola, nello scolpire con delle note musicali il tessuto di questa rivelazione di Dio, tutto questo conduce a formare poco per volta quello che si chiama il repertorio, il thesaurus. Questo numero di migliaia di brani attraverso i quali la parola di Dio viene sminuzzata e comunicata attraverso il canto. Ecco, la funzione del cantore da accoglienza diventa proposta per aiutare tutti i cristiani ad aprirsi, ad accogliere loro stessi, a loro volta, la parola e diventare così di nuovo ciascuno profeta, annunciatore di quella parola che solo lo Spirito rende viva, parola che ha bisogno di fede, di speranza e di carità per essere comunicata. Questo dà origine a una situazione paradossale. La funzione del canto nella liturgia non porta all'affermazione della musica in se stessa, ma la melodia liturgica compie la sua funzione nel momento in cui scompare. Potremmo dire, alla fine di una celebrazione liturgica, la parola ha assolto, cioè la musica nella parola ha assolto il suo compito, se nessuno più si ricorda della musica, ma ha subito il fascino della parola, riesce a concentrarsi sulla parola, rimane senza parole, nel silenzio. Ed allora, a un certo momento, può anche chiedersi come mai l'ascolto delle scritture oggi mi ha lasciato in questa situazione. Ho accolto una realtà che conoscevo ma che è diventata nuova, che ha rivelato degli aspetti inediti. Come mai è successo questo? Un salmo che ho letto decine, centinaia di volte, di colpo mi apre nuovi orizzonti. Ecco, spesso questa rivelazione nuova, rinnovata dalla parola, noi la viviamo grazie alla forza del canto, che riesce a superare le barriere intellettuali, razionali, puramente umane, fisiche della persona, e riesce a entrare nel profondo di ciascuno di noi. Come ciò avviene? Beh, è difficile dirlo. Ci sono certamente dei processi di ordine fisiologico, psicologico, ma noi sappiamo che la parola è viva se animata dallo Spirito. E se noi in umiltà e verità accogliamo questa parola e ci mettiamo a servizio della parola. Attraverso secoli di ruminazione della parola, la comunità cristiana prima ha partecipato all'esperienza israelitica, poi si è resa in qualche modo autonoma e ha prodotto quello che noi conosciamo oggi, il canto gregoriano. Cominciamo ad ascoltare un pezzo di questo grande tesoro, e l'ascolto riguarda il primo canto con cui si apre l'anno liturgico, cioè il canto iniziale della messa della prima domenica di Avvento. Il testo è tratto dal Salmo 24, sono i primi versi, e si parla di questo atteggiamento fondamentale che dobbiamo avere nei confronti di Dio e della sua parola. Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam. Neque rideant me inimici mei, etenim universi qui te expectant non confundentur. A te levavi animam meam. La preghiera è l'apertura del cuore, di tutta la nostra interiorità che si spalanca per accogliere il dono di Dio. E questo avviene rivolgendo lo sguardo e soprattutto l'attenzione alla parola, perché Dio possa parlarci. Ora, accogliere la parola non è sempre semplice. La parola esige da noi una preparazione. Spesso ci mettiamo a leggere la Bibbia, cerchiamo di meditare e non riusciamo a capire molto. Sì, riusciamo a comprendere i singoli vocaboli, a volte ricorriamo anche ai testi, quello greco, quello ebraico, a traduzioni varie, ma avvertiamo che rimaniamo alla superficie, comprendiamo i vocaboli e ci sfugge il senso della parola. Non dobbiamo spaventarci per questo. Vuol dire che siamo in cammino, che la parola non è considerata una formula magica che opera in modo meccanico. No, la parola esige la buona volontà nell'ascolto, ma esige anche la pazienza affinché tutto il nostro essere sia in grado di accogliere la parola, che non è indirizzata semplicemente all'intelligenza, alla volontà. La parola deve cogliere e attraversare tutta la persona. Ed è quello che noi invochiamo da Dio nel cantare e nell'ascoltare l'introito «Ad te levavi animam meam».
«Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non edubescam, neque irideant me inimici mei, et enim universi qui te spectant non
Nel canto di questo introito abbiamo manifestato la fiducia piena in Dio nell'abbandonarci alla sua parola e nel lasciarci guidare dalla parola. In questa prospettiva vale la pena soffermarsi su un particolare. Nella tradizione manoscritta, che ci permette oggi di conoscere il patrimonio musicale della Chiesa nei secoli, i grandi codici, libri liturgici, sono caratterizzati da una serie di interventi che mettono in evidenza l'importanza di alcune parole, di alcune lettere. Sono le lettere iniziali di molti canti che sono elaborate queste lettere con grandi miniature istoriate, affreschi, diciamo, ridotti in piccolo, che comunicano in qualche modo il contenuto che si vuole esprimere. Sono scene della vita, della storia di Israele, della storia di Gesù, delle vicende della Chiesa, sono persone e sono poi dei ricami che ornamentano e danno valore alla produzione libraria. Noi conosciamo le tante miniature che formano delle collezioni straordinarie dove la bellezza dei colori e dell'immagine lascia ancora oggi stupefatti. Ora ci sono due iniziali fondamentali che aprono i libri liturgici. I libri che contengono i canti della Messa, in particolare non tanto il Messale quanto il Graduale, il libro che ha i canti del proprio della Messa, ecco, tutti i graduali iniziano con «Ad te levavi animam meam». E la lettera iniziale, la A di «Ad te levavi», a volte è grande tutta la pagina, a volte mezza pagina, è comunque la miniatura che ha il maggior rilievo in tutta la composizione del libro. Se volgiamo l'attenzione ai libri che tramandano i canti della liturgia delle ore, abbiamo un fenomeno analogo. In questo caso non è il primo canto che viene messo in evidenza, diremmo la prima antifona dei Vespri o l'antifona al Magnificat dei Vespri del sabato con cui inizia la domenica prima d'Avvento. No, il brano più interessante è il primo responsorio della preghiera notturna, di quello che noi oggi chiamiamo ufficio delle letture. Un tempo il suo nome era mattutino, notturni, vigilie. Il primo responsorio di questa grande azione liturgica notturna inizia con la parola auspiciens a longe. Auspiciens. Di nuovo abbiamo una A. E nel mondo ricco di simboli del Medioevo è facile anche intuire il significato di questi due brani, ad te levavi e auspiciens. Con la A che domina la pagina iniziale, la nostra comunità hanno voluto esprimere la certezza che il libro con i canti non è un libro di musica, ma è l'abecedario della fede. È l'inizio di un cammino che ciascuno di noi è chiamato facendo della parola la luce ai passi, la lampada sul cammino, come dice il Salmo 118. È un cammino lungo che ci porta a conoscere il mistero di Cristo sempre più, non tanto a livello storico nel riuscire a individuare le varie tappe della storia terrena del Verbo incarnato. Questo è un filone, potremmo dire un filo rosso che attraversa l'anno liturgico e la nostra esistenza, ma la scoperta è fatta nella nostra interiorità, è nella nostra vita che dobbiamo riscoprire il Cristo nella sequela, mettendoci in ascolto dei vagiti del bimbo nella greppia, nella stalla, nella grotta di Betlemme, sino alle ultime parole sulla croce, sino all'invocazione dello Spirito che il Figlio ci ha donato con la sua morte e risurrezione. In questa prospettiva comprendiamo come i canti liturgici non siano semplicemente musica, ma siano il momento chiave della nostra esperienza religiosa che porta anche noi, come i primi cantori, ad aprirci alla grazia di Dio, al dono della sua parola. E accogliendo la parola ci investe con il ministero della profezia, perché possiamo anche noi annunciare e vivere questa parola. Quello che noi abbiamo ascoltato è un brano melodico molto semplice. Noi parliamo di una melodia in sol. Sol, re, fa, sol, la, la, sol, sol, do. Ecco, ci sono più o meno tutte le note della scala. E questa melodia riflette una cultura ormai affermata e diciamo è una melodia tipica del canto gregoriano che potremmo definire classico. Ma il grande repertorio contiene tante altre melodie che hanno storie diverse e per rendercene conto basta ascoltare un altro brano che vi propongo ed è l'antifona di comunione della messa della notte di Natale. Ascoltiamola.
Ooh.
Nell'interpretazione di Eunju Kim abbiamo ascoltato l'antifona In Splendoribus Sanctorum, il canto di comunione della notte di Natale. Chi ha prestato attenzione ha avvertito che questa melodia si esprime in un modo insolito. Si potrebbero pensare a certe melodie orientali o a delle ricostruzioni moderne di un clima orientaleggiante come da noi è praticato nelle opere di Puccini. E di fatto, se nel brano precedente erano presenti tutte le note della scala, nell'antifono di comunione noi siamo di fronte a una pentatonica, cioè il materiale sonoro è costituito unicamente da 5 suoni. Re, fa, sol, la, do, la, sol, fa, re. Mancano in questa scala le note vicine al semitono, cioè una melodia che esclude i mi e i si. Questo fatto ci riconduce a una situazione arcaica precedente a quella della cultura gregoriana classica. Inoltre, se prestiamo attenzione allo stesso brano, avvertiamo che ci sono delle ripetizioni, dei richiami melodici. E di fatto noi non siamo più abituati a percepire le strutture dei canti dal solo ascolto, ma se ci mettessimo a trascrivere la melodia, potremmo allora evidenziare la struttura di questo canto di comunione. In splendoribus sanctorum corrisponde alla parte finale genui te. E la sezione centrale ex utero, di nuovo, ha una analogia nelle parole immediatamente successive ante luciferum. Cioè la struttura è una struttura a chiasmo, A, B, B, A. Una struttura espressiva che segna la cultura e l'arte a tutti i livelli, a livello musicale, a livello iconografico, a livello poetico. Questa melodia non è unica, ci sono altri canti in pentatonica nel repertorio gregoriano, abbiamo altre melodie degne di attenzione perché appartengono a mondi diversi, ma noi sappiamo che il canto gregoriano nasce dall'assorbimento della cultura musicale mediterranea, sottolinea le istanze proprie della liturgia che sono state vissute dal giudaismo e sono state importate dalla tradizione ebraica, e man mano che il cristianesimo ha vissuto nella evangelizzazione una diffusione nel bacino mediterraneo e poi oltralpe in tutto il continente europeo e in seguito anche oltre l'Europa, nella misura in cui il Vangelo viene comunicato alle genti, la Chiesa assorbe dalle nuove culture divenute cristiane il meglio delle espressioni culturali con delle peculiarità tipiche della musica dei vari popoli, delle varie situazioni geografiche e cronologiche. Un cordiale risentirci da parte di Giacomo Baroffio.